E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica di Radio Popolare. È domenica 21 di settembre e ufficialmente parlando siamo dentro l'autunno. E questa domenica, in cui ovviamente siamo in diretta, quindi come al solito email diretta @popolarenetwork.it oppure sms, telegram e whatsapp al 331 6214013. E questa domenica, diciamo, la cominciamo con Harry Purcell.
Thank you.
Giornata di oggi che abbiamo fatto cominciare con i movimenti iniziali dell'Ode per il compleanno della regina. Di quale regina? Perché Parsel di Ode per le regine ne scrive più di una. Questa è l'Ode per il compleanno della regina Maria II. È scritta nel 1694 con questa bellissima partitura che prevede appunto voci soliste, in particolare cioè questo straordinario duetto dei controtenori che abbiamo ascoltato poco fa, il Sound the Trumpet, che appunto è collocato in questa struttura a chiasmo, in questa struttura speculare, dove il coro iniziale Come Sons of Arts, venite voi figli delle arti, viene collocato appunto prima e dopo. Una composizione molto molto bella, dura circa una mezz'oretta, vale sempre la pena di riascoltarsela, perché vabbè, c'è dentro la genialità di Parsel sia nell'autore di singoli movimenti che anche nella concezione delle forme più ampie. Ma allora, facciamoci un po' un giretto per quello che sta succedendo, diciamo, oggi, nel 21 di, appunto, di settembre, che è il giorno di oggi. Allora, oggi ci sono un paio di compleanni interessanti, perché tra chi festeggia il compleanno oggi dei musicisti del passato ce ne sono un paio di, diciamo, noti agli addetti ai lavori, non nel senso del settore specifico, adesso vedremo di cosa parliamo, ma non altrettanto, no, notissimi al di fuori. Allora, uno di loro è Jacques Jardin, che è un compositore francese della fine del Settecento, che è tra i primissimi a scrivere musica realmente pensata per il pianoforte, quindi per uno strumento che potesse avere tutto il bagaglio di effettistica che appunto aveva il pianoforte rispetto al clavicembalo. Gli autori di musica per clavicembalo, soprattutto i clavicembalisti professionali, chiamiamoli così, quando misero per la prima volta le mani sui fortepiani che avevano realizzato Bartolomeo Cristofori, Silbermann, un po' tutti i vari produttori della prima tornata, trovarono che questo nuovo strumento era abbastanza brutto, soprattutto perché appunto il clavicembalista, dato che, come voi sapete, quando si preme un dito sul clavicembalo non c'è dinamica, non si può suonare piano oppure forte, e quindi di conseguenza non c'è neppure il controllo nelle singole dita che ogni pianista deve avere per poter dare ovviamente i colori alla frase che decide di dover dare. All'inizio il primo commento era: sì, però è uno strumento inutilizzabile perché suona tutto diseguale, perché giustamente non c'era ancora una tecnica che prevedesse di rinforzare tutte le dita nello stesso modo per controllarle e tutto. Quindi in un periodo nel quale appunto il pianoforte era una novità strana, c'erano i compositori che lo bollavano come novità strana e invece quelli che dicevano: ma cominciamo a ragionare su un po' che cosa si potrebbe tirar fuori da questo strumento nuovo. E tra i primi autori di musica pianistica, musica realmente pianistica, c'è appunto Jacques Jardin, che è un compositore francese, appunto, che era nato nel 1800, nel 1728, e scrive tanta musica davvero interessante, però ci sentiamo dentro questo afflato tardo classico, diciamo così, e i risultati sono davvero molto interessanti. Adesso comincia a essere eseguito un pochino di più, sono usciti dei dischi in tempi più recenti che hanno documentato la sua musica, ma per molti anni c'è stato un solo disco fatto su un fortepiano da un pianista francese molto bravo, anche se non conosciutissimo, Jean-Claude Pennetier, che fece questo disco per l'Armonia Mundi, a memoria direi che siamo intorno all'84-85, che appunto uscì un po' come una curiosità, e però appunto sentiamoci, giusto per darvi un'idea, il primo tempo della seconda sonata appunto di Jacques Jardin. Thank you. E questo è l'incipit della seconda sonata dell'opera 4 di Jacques Jardin, questo compositore che appunto scrive alcune delle prime composizioni che sono realmente pensate proprio per il pianoforte, per il fortepiano, per uno strumento che prevedesse dinamiche ma soprattutto anche un controllo dei singoli tasti. E visto che appunto gli hanno parlato di Jardin perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, un altro autore che, come dicevamo, noto soprattutto agli addetti ai lavori, che appunto compie gli anni il 21 di settembre, è Gaetano Valeri. Allora, Gaetano Valeri chi è? Gli organisti lo conoscono tutti, perché nelle antologie, in particolare quelle dedicate al tardo barocco italiano, una sonata di Gaetano, o due o tre sonate di Gaetano Valeri ci sono sempre, perché non sono tanto difficili da eseguire, perché come quasi tutta la musica del Settecento italiano prevedono praticamente solo la parte da eseguire con le tastiere, quindi non c'è parte di pedale, e sono dotate di un colore molto molto simpatico come modo di scrivere. E appunto ci ascoltiamo, direi adesso, proprio di Gaetano Valeri, due sonate di fila. Sono brani abbastanza brevi, ma appunto ci mostrano già una innovazione interessante. È musica settecentesca italiana, quindi come un po' tutta la musica strumentale non ci si trova magari dentro questa innovatività pazzesca, cioè in Jardin che abbiamo appena ascoltato appunto se ne trova forse di più, in questa musica magari si trova qualcosa di meno, però è sempre musica davvero davvero molto interessante, perché ogni tanto c'è un passaggio davvero geniale per cui dici ok, questo veramente ne sapeva. E appunto Gaetano Valeri è uno di quei compositori che i non organisti meriterebbero probabilmente di conoscere di più. Ovviamente non è colpa loro, semplicemente fuori un po' dalle antologie discografiche sul Settecento italiano si trova poco la sua musica. Quindi ci ascoltiamo due sue sonate nell'esecuzione di un organista di classe quale Andrea Marcon. Thank you. Questa, tra l'altro, deliziosa piccola sonata di Gaetano Valeri, in esecuzione di Andrea Marcon, non l'abbiamo detto prima, questo è un organo del 1787, un organo veneto, e i più esperti di voi si saranno accorti proprio dal timbro curioso che c'era in quest'ultima sonata, a cui ci sono proprio i cosiddetti tromboncini, che erano proprio tipici di Callido. Questa è una fila di piccoli strumenti ad ancia che si trovano davanti, quindi una specie di fila aggiuntiva di canne, però molto più piccola delle altre, è fatta a cono, messa davanti. Su qualche organo veneziano capita proprio di vederli abbastanza evidentemente a Venezia e da altre parti. Fateci caso la prossima volta che vedete un organo a Venezia. Finisce qui la prima parte dell'apertura classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta e ci risentiamo tra qualche minuto. E torniamo in diretta per la nostra apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre la vostra adoratissima Radio Popolare e appunto siamo diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214013 e mail diretta @popolarenetwork.it. Un altro compleanno importante che festeggiamo oggi è la nascita il 21 di ottobre del 18... il 21 di settembre, ovviamente oggi, del 1874, di un compositore inglese, diciamo, di quelli più spesso ricordati, cioè Gustav Holst. Ora, ci sarebbero tantissime belle cose da ascoltare di Holst, di forse anche le cose meno conosciute, non so, la Blue Green, l'Hymn of Jesus, di musica di Holst bellissima ce n'è tantissima, The Perfect Fool, mamma mia, quanta bella roba di musica, quanta bella musica di Holst che esiste. Però permettetemi, stamattina avevo voglia invece di una sonorità molto commerciale del repertorio di Holst. La sua opera più famosa è una suite che immagino molti di voi avranno sentito nominare, è un bel brano orchestrale, poi si usa anche spesso per testare gli impianti hi-fi, proprio perché ha tutti questi colori sonori di tutti i tipi, però si chiama I pianeti e tra l'altro è abbastanza carino perché è in 7 movimenti, per il fatto che, ad esempio, questi erano i 7 pianeti che si conoscevano quando Holst scrisse appunto questa partitura. Siamo all'inizio del Novecento e il quarto movimento è dedicato appunto a Jupiter, è dedicato a Giove, e ciascuno di questi pianeti è ovviamente legato un po' anche al mito greco del dio greco che dà appunto il nome al singolo pianeta e quindi al singolo movimento. Questo magari non è famoso come il primo, che famoso attacco di Marte, che venne poi ripreso da Emerson, Lake & Palmer, si trova nelle colonne sonore, si trova un po' dappertutto. Jupiter sembra un po' meno noto, specie all'inizio, ma quando sentirete la sezione centrale, ecco, se foste inglesi vi sareste già messi la mano sul cuore, perché gli inglesi ci hanno messo su un testo che si canta poi abbastanza spesso, per, diciamo, ha un tono un po' patriottico. In Italia è meno conosciuto, ma in mezzo a questo movimento c'è un tema di quello di una bellezza incredibile. Quindi scusate per chi di voi si sta svegliando adesso e mi scriverà subito per dire: ma metti musica troppo rumorosa. Ecco, questo pezzo qui, non preoccupatevi del rumore, ascoltate la musica che ne vale tutta la pena. Quarto movimento dai pianeti, opera 32 di Gustav Holst, disco storico dei Berliner con Herbert von Karajan, ma che ve lo dico a fa'. Thank you. Jupiter, il quarto movimento dai pianeti di Gustav Holst, questa suite sinfonica molto 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 bella, poi come sentite l'orchestra viene sfruttata tantissimo. Sono arrivati diversi commenti vostri, giustamente Giorgio ci fa notare una forte impronta della saga della primavera, ma allora la parentela c'è, diciamo che Stravinsky sicuramente ci andava molto più giù con l'accetta, nel senso che è comunque molto più sperimentale, specie nel Sacre con tutti i suoi ritmi irregolari, un po' tutto tutto quel che c'è. Qui diciamo che c'è una scrittura un po' più maleriana, potremmo dire, un modo di scrivere un po' più da tardo romanticismo, che però un po' in Europa veniva anche percepito come fuori tempo massimo, perché comunque diciamo che si era già puntati verso altre tendenze. Gli inglesi in questo periodo stanno facendo un po', si stanno ripresentando sul mondo della musica, per dire, sul mondo della musica internazionale, perché hanno sempre scritto musica, non è che gli inglesi nell'Ottocento non la scrivessero, però diciamo che era poco apprezzata in giro per l'Europa, perché era considerato un po' meno evoluta rispetto a quello, alla continua evoluzione ovviamente che c'era nella Mitteleuropa. E questo era, diciamo che questa è musica che è stata molto più apprezzata dopo rispetto a quando è stata scritta, cioè mentre non so, un Sacred di Stravinsky ha generato le reazioni più assurde da chi diceva capolavoro a chi diceva torna a zappare, cioè gli hanno detto un po' di tutto, cioè sul rapporto appunto col mondo agreste del Sacre di Stravinsky sono diversi con, non so, un Debussy poteva essere esaltatissimo e al contrario un Saint-Saëns poteva ritenerla musicaccia, rumore, cose orribili. Ecco, qui diciamo che tutta musica che l'Europa ha guardato un po' con la puzza sotto il naso poi si è, appunto, ha ripreso molto più successo recentemente. Poi tra l'altro è anche musica difficile da suonare per l'orchestra, quindi se un'orchestra non ce l'ha in repertorio ha bisogno di tante prove, quindi si mettono anche raramente in repertorio perché le prove costano e da noi ci sono sempre meno soldi per fare i concerti, e questo ovviamente implica il fatto che si stia eseguendo più o meno sempre lo stesso repertorio. E questo mi permette di dirvi che stiamo tenendo attivo un sondaggio da parte di Rotoclassica, e per chi di voi, ovviamente, ma nessuno di voi ha avuto questa questione, si è perso il fatto che da sabato scorso alle 15 è ripartita finalmente Rotoclassica, formato breve, 30 minuti il sabato pomeriggio, poi in podcast, con un po' tutte le notizie principali dal mondo della musica classica. Quindi se non lo sapevate, sapevatelo, come si diceva tempo fa, recuperate i podcast e mettete la sveglia il sabato pomeriggio. Come Rotoclassica ci siamo inventati una cosetta nuova, cioè il fatto di poter fare dei sondaggi, e il sondaggio che c'è per questo mese, che durerà fino alla fine di settembre, è su qual è il vostro evergreen insopportabile, cioè qual è quel brano di musica, diciamo, classica, sinfonica, cameristica, lideristica, operistica, quello che volete voi, diciamo del mondo della musica colta, scusatemi questo termine orribile, ma ci siamo capiti, diciamo, di quelli che potremmo ascoltare la domenica mattina. Usiamo questa convenzione, che non sopportate più, cioè se lo vedete su un programma di un concerto dite no, basta, non lo voglio più sentire. Ecco, questi brani, per favore, non scriveteceli via messaggio, così mandateci una mail a rotoclassica@radiopopolare.it. dicendoci appunto quali sono i brani che non vorreste più che avete sentito troppe volte, che veramente hanno rotto le scatole nei programmi, soprattutto dei concerti, dei dischi, eccetera. Quindi aspettiamo le vostre segnalazioni, che le stiamo raccogliendo un po' tutte. Alla fine del mese vi diremo un po' quali sono i brani che risultano ormai, stanno uscendo dalle orecchie anche gli ascoltatori di Radio Popolare. Speriamo ovviamente non per colpa nostra, diciamo, l'idea sarebbe legata un po' a quello che succede nella programmazione un po' di tutto quanto il mondo. E però appunto continuate soprattutto ovviamente, diciamo, a seguire Rotoclassica, perché stiamo cercando di fare uno spazio breve ma molto informativo, proprio perché è un mondo abbastanza complicato. E un altro ascoltatore, Antonio, ci dice: ma che nota anche parentele con Ottorino Respighi? Eh sì, c'è sicuramente una parentela con Respighi. I linguaggi sono abbastanza diversi, però l'utilizzo dell'orchestra, in particolare sfruttare i timbri fino all'impossibile, è una cosa che fanno tutti e due davvero. E vedo che comunque ci scrive anche Anna Maria, che salutiamo. Ovviamente man mano stanno arrivando sempre più ascoltatori, questo ovviamente è sempre molto piacevole. Poi ovviamente scriveteci tutto quello che volete, quindi se volete raccontarci che cosa state facendo, se magari avrete qualche attività un po' musicale nell'arco della giornata, non so, che andrete ad ascoltare qualche concerto o ascolterete qualcosa mentre fate qualcos'altro, ecco, raccontateci un po' il vostro rapporto tra musica e la vostra domenica 21, cioè oggi. Allora, dunque, tra le varie cose che succedono il 21 di settembre, cioè oggi, c'è anche la scomparsa di un personaggio che anche in questo caso è un nome che magari a molti ascoltatori non dirà tantissimo, però stiamo parlando di Emanuel Schikaneder. Chi è Emanuel Schikaneder? Ecco, mettiamola così, se non ci fosse stato Emanuel Schikaneder non ci sarebbe stata questa cosa qui.
Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papagino sie. So ein sanftes Täubchen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnte ich mit Fürsten mich messen, des Liebes als Weiser mit Freuen und wie im Elysium sein. Dann könnte ich mit Fürsten mich messen, des Liebes als Weiser mit Freuen und wie im Elysium sein, im Elysium sein, im Elysium sein. Wünsch Papagino sie, so ein sanftes Täubchen, mehr Seligkeit für mich, mehr Seligkeit für mich, mehr Seligkeit für Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. So ein sanftes Träumen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Ach, kann mich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Hält eine mir nur aus der Not, war nicht zu tun. Ach, kann denn keiner gefallen? Helf eine mir nur aus der Not, sonst mich war nicht zu tot. Mich war nicht zu tot. Mich war nicht zu tot.
Dicevamo, perché abbiamo ascoltato questo brano allora? Che fosse il flauto magico di Mozart, penso se ne sia accorto anche il vaso della zuccheriera in cucina, quindi vabbè, questo non lo dico, lo dico, vabbè, comunque ve ne siete accorti tutti, questa è la registrazione storica di Karajan quella in digitale, quella degli anni 80, quella con Zé Van Damme, ma dicevamo, oggi appunto moriva il 21 di settembre del 1812, moriva Emanuel Schikaneder, che era l'uomo dietro il flauto magico. Cioè Mozart ha scritto la musica e ha fatto un capolavoro, però quello che andò a stalkerare Mozart per dirgli fai un lavoro per un mio teatro, era stato fatto per un teatro di tutto sommato di periferia, per fare questo Singspiel che fosse un po' comprensibile a tutti, ma soprattutto Schikaneder ne fu il protagonista e ne scrisse il libretto. Se consideriamo che il flauto magico, insieme un po' alla trilogia da ponte, quindi Nozze, Don Giovanni e Così fan tutte, sono tra le primissime composizioni della storia che rimangono in repertorio per sempre, da quando vengono scritte fino a oggi. Questa cosa è un filo che appunto hanno queste composizioni e che ha anche principalmente appunto flauto magico, vabbè, anche Clemenza di Tito, diciamo un po' le cose grosse di Mozart. Ecco, ci rendiamo anche conto del tipo di successo che ebbe questa musica, che era stata scritta per un teatro per cui non c'era dietro il grande mecenate, il signorotto o il nobile o il sovrano che andava a commissionare questo o quell'opera. Questa era musica che doveva stare in piedi con gli incassi della biglietteria e capite che cosa vuol dire fare una hit se parliamo di un brano che è rimasto in repertorio eseguito per a questo punto quei due secoli e qualche decennio, ecco, sicuramente non poco, però appunto Emanuel Schikaneder è la persona che ha l'idea del fatto che bisogna fare il flauto magico. Poi magari Mozart questa musica l'avrebbe scritta lo stesso, per carità, però diciamo che adesso abbiamo anche un po' la scritta e la messa tutta in quest'opera, e questo è cosa molto bella e molto simpatica. Ma ci arriva tra l'altro un messaggio di... Allora, da un lato Anthony ci manda una segnalazione appunto dei pezzi insopportabili, ma come vi ho detto non scriveteci i pezzi che non sopportate sulla mail diretta a @radiopopolare.it, ma scriveteci all'indirizzo, lo ripeto, rotoclassica@radiopopolare.it. Adesso questo messaggio di Anthony lo giro io dall'altra parte, tu Anthony, il nostro quindicenne ascoltatore che assolutamente non si deve preoccupare, e capisco molto bene la tua segnalazione, cioè il pezzo che ci hai indicato. Ribadisco per tutti i vostri evergreen insopportabili, cioè quelli che non vorreste ascoltare per non so i prossimi X anni, scriveteceli a rotoclassica@radiopopolare.it. Allora, appunto, tra i vari messaggi che arrivano ci scrive anche il nostro affezionatissimo Michele, che ci fa compagnia tutte le domeniche mattina, è una presenza costante tra chi di voi ci commenta. Ecco, Michele ci dice: ma perché non ascoltiamo più frequentemente Felice Giardini? Bravo, ottima idea. Felice Giardini, un italiano a Londra, compositore molto interessante, è venuto un po' alla ribalta anche negli ultimi anni, anche grazie a un bel disco che fece Giuliano Carmignola alcuni anni fa con Riccardo Doni nell'Accademia dell'Annunciata, con dei concerti per violino appunto di Felice Giardini. Poi è uno di quei compositori di cui c'è vita abbastanza, diciamo, ha una vita discografica abbastanza limitata. Ogni tanto appare, erano apparsi un paio di LP negli anni 70, poi alcune altre cose recentemente. Ecco, a me è tornato in mente un disco dove c'era Andrea Dandolo alla chitarra barocca, con lui l'ensemble pianoforte, che nel caso specifico erano Ruggero Fededegni, Claudio Frigerio e Antonio Frigé, che conteneva musiche e sonate e tri per chitarra, basso continuo, eccetera, di questo proprio del periodo classico, con dentro sia Martino Nofri che anche appunto Felice Giardini. E proprio dalla musica di Felice Giardini ci ascoltiamo un movimento prima di andare alla terza parte dell'apertura musicale classica di questa mattina. Thank you. E siamo tornati in diretta per la nostra apertura musicale classica e l'ultima parte la apriamo in un modo che potrebbe sembrare forse un po' banale, ma ci serve a ricordare il fatto che domani la programmazione di Radio Popolare sarà per gran parte della giornata dedicata appunto ad approfondimenti su Gaza, anche in relazione alle agitazioni che ci saranno poi domani, che sarà appunto una giornata in cui tutta l'Italia si fermerà appunto in relazione a quello che sta succedendo a Gaza. E noi vogliamo fare un po' la nostra piccola parte, perché dovremmo ricordarci del concerto che rimase un evento epocale, che fece a Ramallah Daniel Barenboim ormai 14 anni fa, perché era il 2011, e fu un evento assolutamente straordinariamente epocale, sia dal punto di vista del significato politico e umanitario dell'operazione, sia altrettanto per l'accoglienza che questo concerto ebbe, soprattutto in un mondo che aveva, come un po' tutto il mondo arabo, che ha un rapporto particolare appunto con la musica occidentale, ma la musica occidentale, in questo caso la musica di Mozart, ha sempre qualcosa da dire a tutti. Non è questione di andare a parlare di superiorità di culture orientali occidentali. In particolare, la cosa che aveva un attimino lasciato così è che, per esempio, una versione del brano che andiamo ad ascoltare adesso, del primo movimento, era stato utilizzato da un cantante molto popolare in Palestina che si chiama Fairuz, in uno stile giustamente più vicino a ciò che incontra i gusti di un po' di tutta la fascia del Medio Oriente, però altrettanto si erano trovate delle vicinanze con i temi all'interno appunto della musica di Mozart. E noi lo facciamo con Leonard Bernstein e Wiener Philharmoniker, e uno dei due brani che furono eseguiti in quel concerto, uno era Leine Kleine Nachtmusik e l'altro era questo.
Thank you.
Il primo movimento della Sinfonia numero 40 in Sol minore di Wolfgang Amadeus Mozart, brano piuttosto importante, piuttosto famoso, e anche un'esecuzione che, come avete sentito, particolare, perché quando appunto Bernstein incise questo brano, lo fece con un approccio abbastanza vecchio come lettura, cioè c'è un approccio molto molto tardo romantico nell'interpretare la partitura. Infatti il tempo che adotta è estremamente, estremamente lento, estremamente particolare, comune a molte letture di tempo fa, ovviamente, che ancora non erano informate di tutto quello che poi si scoprì e si seppe sull'esecuzione della musica del 600 e del 700 fino al primo 800, che ovviamente poi avrebbe portato a variazioni che, nonostante quel che si creda in giro, non erano dovute a vezzi degli esecutori che volevano correre o così, ma semplicemente a una conoscenza molto più approfondita del testo mozartiano e al capire che determinati approcci, se per quanto ormai giustificati dalla storia, erano comunque approcci che avevano dentro degli errori di lettura del testo. Ma l'abbiamo ascoltato in questo momento proprio per ricordare quel concerto che accadde, eravamo nel maggio del 2011 a Gaza, diretto da Daniel Barenboim, con questa orchestra che era formata di musicisti che avevano deciso di partecipare e che provenivano dalla Scala di Milano, provenivano da Parigi, provenivano da Berlino, provenivano da Vienna, per suonare per un pubblico che era principalmente di allievi delle scuole di Gaza. È una cosa assolutamente che era importantissimo ricordare oggi, appunto, ribadiamo, perché le trasmissioni di Radio Popolare di domani saranno in gran parte appunto dedicate a approfondimenti e collegamenti sulla situazione di Gaza, della quale non devo certo ovviamente parlarvi io, perché appunto sui giornali, sull'informazione e non solo di Radio Popolare, ma appunto la situazione diventa sempre più assolutamente evidente. Ma dato che evidentemente non è così per tutti, più se ne parla in questo momento è assolutamente molto meglio. Ultimo quarto d'ora prima della nostra, del nostro chiusura dell'apertura musicale di questa mattina. Io vi ricordo ovviamente sempre che sono Carlo Centemeri e che appunto siamo in diretta, quindi diretta @popolarenetwork.it oppure SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013. Allora, ne abbiamo parlato un pochettino prima, ma è il caso sempre di approfondire il discorso. Allora, quest'anno su Radio Popolare c'è, se ve ne siete accorti bene, se non ve ne siete accorti ve lo dico io, c'è sempre più spazio per la musica classica e questo è bellissimo. Noi ovviamente cerchiamo di portarvi più contenuti possibili e soprattutto in tanti formati possibili. Quindi la nostra apertura classica della domenica mattina, una domenica io, una domenica Carlo Lanfossi, purché si chiami Carlo, siamo sempre noi due, ma poi promettiamo che vi riportiamo anche Margherita Colombo, che però tra impegni di lavoro e tutto non riesce sempre a essere qua con noi, ma ci sarà Margherita. Però quest'anno, oltre che in qualche apertura, ci sarà molto più spesso nei Labirinti Musicali, quindi giovedì sera alle 23, ogni settimana un approfondimento diverso, e portiamo avanti i cicli che abbiamo inaugurato negli anni scorsi, quindi come Emanuele Ferrari, che tra l'altro sarà in trasmissione questo giovedì, ci continua a presentare le sue presentazioni, le sue discussioni di grandi composizioni pianistiche che suona e delle quali poi racconta, descrive, immagina cose che succedono, possono succedere nelle varie sezioni del brano. Questo giovedì sarà dedicato alla parafrasi sul Rigoletto di Verdi di Franz Liszt. Comincerà poi a ottobre appunto un nuovo ciclo curato appunto la Margherita sulle compositrici. Ogni puntata dedicata a due compositrici distinte che hanno avuto vite per qualche motivo parallele, tantissimi nomi che probabilmente non avrete mai sentito nominare. Un ciclo bellissimo che non vedo l'ora che debutti, che sarà davvero molto interessante, e poi appunto con loro sempre Claudio Ricordi e con loro anche sempre io, che continuerò i miei labirinti un po' strani, pazzarelli, eccetera. Questo il giovedì sera. Poi c'è l'appuntamento della domenica pomeriggio con Ricordi d'archivio, tutte le interviste e i materiali registrati da Claudio Ricordi nel corso degli anni. Oggi siamo al secondo appuntamento di quella straordinaria maratona che si fece per Erik Satie qui a Radio Popolare, diviso in tre parti, la prima domenica scorsa, la seconda oggi, la terza domenica prossima, quindi siamo la domenica alle 15.35. E invece la grande novità di quest'anno è finalmente il ritorno di Rotoclassica, che va il sabato alle 15, dura 30 minuti e contiene un po' notizie, novità sul mondo della musica classica. Vi faccio un breve riassunto della puntata di ieri, in cui abbiamo parlato dei 90 anni che avrebbe compiuto Luciano Pavarotti fra qualche settimana, in pratica, però abbiamo anche parlato un po' degli eventi e abbiamo riascoltato un'intervista a lui. Poi abbiamo appunto parlato della situazione politica internazionale che sta cominciando a vincolare o a creare comunque problemi anche relativamente alle carriere dei musicisti, anche nel mondo della musica classica, più altre notizie e altre novità. Abbiamo anche in questo caso collaboratori vecchi e nuovi, quindi sempre a lavorare su Rotoclassica, ci siamo sempre io, Claudio Ricordi, Carlo Lanfossi, poi c'è Francesca Mulas, poi c'è appunto Margherita Colombo, poi c'è Luca Chierici, diciamo, siamo in tanti per cercare di portare sempre più conoscenza e informazione sul mondo appunto della musica classica, ed è bellissimo che appunto su Radio Popolare ci sia sempre più spazio per questo, ovviamente per questo repertorio che è straordinariamente interessante. Io, prima di lasciarvi con l'ultimo ascolto di questa mattina, e sì, ebbene sì, siamo arrivati anche alla fine di oggi, per quanto ovviamente ci piacerebbe andare avanti per sempre, niente, ovviamente vi ricordo che poi tutte queste trasmissioni, comprese le aperture, poi le trovate anche in podcast a partire appunto dal sito di Radio Popolare. E dato che appunto oggi siamo andati in direzione un po' diversa, un po' alternativa, un po' il contrario, chiudiamo sempre con una bella paginona sinfonica. Abbiamo parlato prima di compositori inglesi, abbiamo parlato di Daniel Barenboim, mettiamo insieme queste due cose e arriviamo a un compositore inglese e una figura legata a Daniel Barenboim. La figura legata a Daniel Barenboim è la sua prima moglie Jacqueline Dupré, la grandissima violoncellista poi fermata in giovane età dalla sclerosi multipla che ne bloccò prima l'attività e poi la portò un po' di anni dopo la morte. Fortunatamente la Dupré ci ha lasciato una serie di dischi straordinari, molti dei quali incisi anche col marito Daniel Barenboim. Ma io vorrei pescare invece il suo primo disco famoso, che è il Concerto di Edward Elgar per violoncello e orchestra, brano meraviglioso che lei incise con Sir John Barbirolli, riportando di fatto questo concerto sulla scena internazionale, perché era un concerto che era stato praticamente dimenticato dalla prima esecuzione, non era un concerto di successo. Dopo l'esecuzione della Dupré divenne il brano straordinario che è oggi, che è considerato oggi. Sentiamoci appunto il primo tempo, il primo bellissimo tempo, e o nel darvi appunto un augurio di una buonissima giornata, io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate sul mio Facebook o sul mio Instagram come Carlo Centemeri, oppure tramite il mio sito carlocentemeri.it. Sentiamoci quindi la parte iniziale, tutta la più parte possibile, del Concerto per violoncello in mi minore, opera 85 di Edward Elgar, direttore Sir John Barbirolli e il violoncello alla voce unica e inconfondibile di Jacqueline Dupré. Buona domenica a tutti.